Conference Call, incontriamoci alla radio, un programma ideato e condotto da Claudio Zeni. Conference Call, incontriamoci alla radio.
Benvenuti a Conference Call, dove la cultura, dove quello che accade nel mondo in tempi di pandemia diventa poi anche una trasmissione radiofonica. Benvenuti su RT 101 e 100. Sono Claudio Zeni, vi porterò in giro per il mondo, ascolteremo personaggi, l'abbiamo fatto in passato, lo faremo anche in futuro, che nel web si nutrono e fanno nutrire gli altri appunto dei loro racconti. In particolare oggi parleremo della con e della storia della scrittrice Dacia Maraini. Un appuntamento veramente importante che abbiamo voluto insieme in collaborazione con il comune di Perugia. Vi racconteremo l'ultima fatica, che è Trio, appunto, di Dacia Maraini, e tante altre cose, tante altre sfumature che abbiamo avuto modo di ascoltare insieme a lei. Quindi noi ci raggruppiamo, ci vediamo, ci parliamo e noi estrapoliamo l'audio di questi incontri e ve lo proponiamo sulla nostra emittente, che è DAB, web e quant'altro. In più troverete l'intera trasmissione, l'intera registrazione, compresi i video, quindi compreso me stesso che mi paleso a voi, appunto sui vari social della cultura, assessorato alla cultura del comune di Perugia, come Twitter, YouTube, Facebook e quant'altro, e poi sulla pagina turismo.comune.perugia.it. Questa è Conference Call, la cultura alla radio.
È un libro educativo. Dall'inizio alla fine è un elogio dell'amicizia. A un certo punto si legge: l'amicizia è eterna, l'amore è fragile, delicato, destinato a morire giovane. La prima cosa che chiedo all'autrice: uno dei fini è questo, una riflessione sull'amicizia, una riflessione educativa sull'amicizia, che parla anche al presente e agli amori avvelenati, cioè quelli che poi si dissipano e diventano per gelosia o per altri ragionamenti, diventano poi fatti di cronaca. Questa è la prima domanda.
Per il racconto del libro, le osservazioni che ha fatto sono giustissime. Infatti è un'esaltazione dell'amicizia, perché l'amicizia, appunto, giustamente, sì, è una forma d'amore, ma è un amore sublimato. Ed è un amore senza sesso, perché ricordiamoci che nell'amore quello che fallisce più presto è proprio la sessualità, perché l'eros è fragile, è delicato e poi è completamente cieco, mentre l'amicizia no. Cioè l'amicizia, avendo sublimato il sesso, cioè non pretendendo l'esclusiva, si può basare su qualche cosa che riguarda le affinità, la solidarietà, la vicinanza, il rispetto, l'affetto, tante cose che nell'amore sono molto più complicate, proprio perché bisogna conciliare una cosa difficile, fragile e cieca come il sesso, come l'eros, con gli affetti. Infatti sappiamo che è un punto molto molto complesso e delicato, no? Su cui ci si va a sbattere sempre quando si ama. E invece l'amicizia, avendo appunto sublimato, eliminato l'eros come punto di riferimento, diventa un fatto molto più, in un certo senso, una grande libertà nell'amicizia. Cioè è un sentimento che si avvale di una grande libertà e quindi in un certo senso più nobile. Poi non solo questo, ma l'amicizia è una cosa che si può avere da quando si è bambini fino alla fine, perché non pretende l'esclusiva. Uno può avere anche due, tre amici, mentre nell'amore giustamente c'è una certa esclusiva, che è quasi impossibile mantenere un equilibrio. Però ecco, di solito negli adulteri, e questo si tratta di un adulterio, c'è il segreto. Cioè l'adulterio è basato sul segreto. Un uomo che tradisce la moglie con la migliore amica della moglie, naturalmente non glielo va a dire o non lo dice, e la moglie tace e l'altra tace, no? Invece qui, ecco, questa è la cosa forte, è che le due amiche si parlano, cioè tutto è chiaro e nessuno delle due, né lui forse lo farebbe, ma ha capito che invece ha a che fare con una, con un rapporto molto tenace, molto forte, ma però non lo mette in, non gli dà problemi, perché poi lui è un uomo inquieto. Insomma, e loro decidono di parlarsi. Secondo me lì sta tutta la grande cosa, perché in realtà qualsiasi adulterio, qualsiasi tradimento è basato sul segreto. È tutto lì, no? Invece loro si parlano, e lì, e quello è il punto è proprio la trasparenza. Il fatto che si parlano e che cercano di non farsi rovinare questa amicizia che comincia quando loro erano bambine, e non farsela rovinare da questa rivalità, ma la rivalità c'è, cioè non è un compiacimento morboso come succede in altri momenti, in altri libri, no? Pensiamo alla Liaison Dangereuse, per esempio, Chadelot de Laclos, no? Famoso libro del Settecento, appunto. Lì però c'è una perversione, cioè si scambiano le coppie, eccetera, però è fatto proprio con un'idea più sadistica, di parlo di Sade, che anche lui appartiene a quel periodo. No, loro no, loro invece vogliono salvare qualcosa che non ha niente, cioè la sofferenza c'è, la gelosia c'è, non è che non c'è, però loro pensano che la gelosia sia un sentimento primario che può essere superato dalla razionalità e dalla cultura, ecco l'importanza della lettura, pur essendo, non essendo due dotte oppure due filosofe, però loro sentono che i tempi stanno cambiando, che la cultura nuova è basata sulla libertà dell'individuo, no? È quella che poi arriverà all'illuminismo e alla rivoluzione francese. Loro in qualche modo hanno assorbito queste novità e le applicano nella loro vita. Però è vero, io più che educativo non lo so, ma insomma, ma certo, un'esaltazione dell'amicizia come centralità della vita, qualcosa su cui puoi contare, che rappresenta un punto di riferimento molto importante, e quindi più libero, veramente la libertà dell'amicizia non c'è nell'amore. Ecco. Never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you. And if I should ever go away, well then close your eyes. Can remember.
Abbiamo ascoltato l'intervento dell'assessore alla cultura del comune di Perugia, Leonardo Varasano, con le sue curiosità, le sue domande, con lui anche Anna Maria Romano, domande incalzanti che a volte abbiamo ascoltato, a volte abbiamo bypassato direttamente con la risposta, ma il clima si è subito messo a disposizione degli ascoltatori affamati di conoscere qualcosa di più sulla nostra Dacia Maraini, che è stata veramente cortese, gentile, ha risposto a tutto, ha parlato del suo libro Tris, ma non solo, perché come avete sentito e come ascolterete ancora c'è tanto tanto da dire, addirittura sull'amore, sulla vita, sulla monogamia, insomma tanti e tanti argomenti che la grandissima scrittrice ha voluto portare sul piatto, sollecitata dalle domande.
Se posso, cito un piccolo scampolo, perché a un certo punto Agata, rivolgendosi a Nuzza, scrive: perché si ama? Perché proprio quella persona e non un'altra? Perché ci addolora la sua lontananza? Perché l'istinto ci porta a volere possedere un corpo come se fosse una nostra proprietà? E perché se qualcuno si avvicina a quel corpo ne soffriamo? Quindi sono domande, ecco certo, perché dico educative, sono domande pesanti.
Certo, di riflessione, diciamo quasi filosofica in un certo senso. Però appunto lì dentro c'è proprio, io ho voluto anche raccontare attraverso una storia privata il passaggio che in quel momento in Sicilia era molto importante, perché la Sicilia era il centro del Mediterraneo e aveva dei grandi rapporti di tipo filosofico, di tipo intellettuale, con, naturalmente è chiaro, non i contadini che poveretti erano tenuti fuori da ogni riflessione e da ogni istruzione, ma le persone che avevano un minimo di istruzione e di accesso ai libri. C'era un giro di cultura molto importante fra la Francia, la Spagna e l'Inghilterra. Hume, per esempio, io l'ho messo in Marianna Ocria, Hume in quel momento lì stava dicendo delle cose fondamentali per il cambiamento. Il cambiamento era da una cultura feudale basata sul padrone e il servo, che era così anche nella famiglia, c'era un padrone e tutto il resto erano servi, e la moglie, i figli, lui aveva il diritto assoluto sulla moglie e i figli, quindi c'era ancora questa idea feudale della verticalità del rapporto, diciamo, di potere. Poi invece si stava per l'Europa muovendo delle nuove idee che si basavano invece assolutamente sulla libertà, la parità, insomma quell'idea che poi verrà fuori, libertà, uguaglianza, fraternità, insomma le tre parole chiave della rivoluzione francese, e loro in questo senso rappresentano il momento del cambiamento epocale tra una cultura ancora che apparteneva al Medioevo e una cultura che poi ancora siamo dentro alla cultura che viene fuori dalla rivoluzione, dall'illuminismo, insomma, no? Ecco, questo è per me questo era importante. Da una storia privata che però rappresenta un grande cambiamento pubblico.
A un certo punto loro in una delle lettere, mi pare verso la fine, dicono questo triangolo, però non è un triangolo, che tra l'altro a noi rimanderebbe, come dire, a qualcosa di sordido, è un trio. E allora l'idea che mi sono fatto è questo: un trio è qualcosa che canta, che suona all'unisono, è qualcosa di bello. Non è il triangolo spigoloso che noi associamo appunto alla relazione che può essere malata, che può essere di tanti tipi. E quindi ho percepito un voler nobilitare questo tipo di relazione anche nel titolo. Mi sbaglio?
No, grazie. Mi ha fatto molto piacere che lei abbia osservato questo, perché effettivamente io potevo chiamarlo triangolo, invece no. Perché trio ha ragione perfettamente, ha detto molto bene, mi fa piacere che l'abbia osservato, perché non tutti l'hanno osservato, che trio fa pensare subito a, perché trio è una parola musicale, e infatti è proprio questo che io volevo, mi fa piacere che lei l'abbia rilevato, perché proprio non volevo triangolo o terzetto, quello che sia, volevo proprio un tema musicale, perché loro in un certo senso introducono qualche cosa che è musicale in quanto benigno, cioè non non provoca in loro dei sentimenti maligni, dei sentimenti di rabbia, di rivendicazione, di odio, di vendetta, ecco, ma sentimenti anche dolorosi, perché appunto, come ho detto, la gelosia non si può cancellare del tutto, cioè, perché è anche giusto, perché uno soffre quando la persona amata in qualche modo ha degli altri interessi, però loro non vogliono essere sopraffatti da questo sentimento di rivalità e vogliono invece mantenere questo rapporto di affetto e di amicizia. E certo, è un equilibrio molto delicato, molto complicato, molto complesso, però le aiuta la cultura. Questa è anche un'altra cosa su cui naturalmente io tengo molto, in quanto penso che i libri siano, non siano solo una compagnia, un passatempo, ma sono la nostra grande libertà di pensiero, no? Le passa attraverso i libri. Ecco, e quindi loro infatti arrivano a questa consapevolezza attraverso i libri che leggono, no? Leggono libri in francese, libri in spagnolo, La vita e il sogno di Calderón de la Barca, e ci sono tanti libri nelle loro pensieri, e è attraverso i libri che loro arrivano a questa consapevolezza, e questa è un'altra cosa che a me stava a cuore, quindi mi fa piacere che libri e musica naturalmente, perché quello non dimentichiamo che il Settecento è un grande periodo, momento storico di musicalità, di musica. L'Italia aveva i grandi musicisti, insomma, quel periodo nascono i grandi musicisti in Italia, no? Come anche in Germania, ma insomma certamente la musica nasce in Italia, la grande musica, insomma dal Cinquecento nasce la grande musica italiana, quindi in quanto all'epistolario, lì viene fuori dal fatto che io ho cercato un po' di rifarmi anche all'epoca, perché allora perfino i filosofi scrivevano lettere, come le lettere per Céan di Montesquieu, no? Quindi effettivamente era uno strumento settecentesco, loro avevano molto il culto della lettera, moltissimi scambi intellettuali avvenivano attraverso le lettere. Cassiodoro Ricinetti,
Sono Istituto Superiore Sigismondi Nocera Umbra. Due offerte formative di assoluto prestigio. Il liceo delle scienze umane, con psicologia, arte, filosofia, scienze e tre lingue straniere. Un percorso per sviluppare capacità comunicative e linguistiche, grazie a collaborazioni internazionali e percorsi con l'università. L'Istituto Tecnico Industriale Elettrotecnico, per l'innovazione nel settore industriale, con sviluppo di competenze nell'area dell'informatica, dell'elettronica e della robotica, con conseguimento di uno specifico patentino. All'Istituto Sigismondi troverai un ambiente sicuro, didattica con iPad e ampi laboratori anche per realtà virtuale, informatica e robotica. Istituto Sigismondi di Nocera Umbra, una scelta per diventare grandi.
Open Day dalle 15.30 alle 19.30 a gennaio, sabato 16, domenica 17 e sabato 23.
Conference Call, incontriamoci alla radio.
Continuano le curiosità con Dacia Maraini, che è in collegamento ancora con noi sulla nostra emittente, emittente che trasmette questa, questo avvenimento via etere nella parte audio, ma c'è stata una conferenza vera e propria con tanto di telecamera. Oggi la tecnologia ci aiuta in questo senso, un evento che abbiamo creato insieme al Comune di Perugia, l'assessorato alla cultura, era presente ed è presente l'assessore alla cultura del Comune di Perugia, appunto Leonardo Varasano, e poi grazie anche agli interventi e alla partecipazione di Anna Maria Romano, che come sempre con grande calore ci presenta i suoi ospiti. Continuiamo ad ascoltare quanto ci racconta Dacia Maraini, un personaggio eclettico, un personaggio di una cultura sterminata. Noi l'ascoltiamo veramente a bocca aperta e vi invito ad ascoltarlo con molta attenzione, perché ha veramente tanto tanto da dire sul suo ultimo libro, che è Tris, e lo riassumo così velocemente: racconta della peste del 1700 a Messina, la peste, dove però c'è una storia dove due donne amano lo stesso uomo, e le due donne sanno che tutte e due amano lo stesso uomo, in qualche modo vedono quest'amore più come un'amicizia che come un rapporto intimo, e quindi amore come ne intendiamo noi. Veramente veramente particolare, un'intelligenza dimostrata da queste donne in un tempo così lontano, ma poi così vicino, in tempi di pandemia, ci si capisce. RT 101 e 100, questa è Conference Call con Claudio Zeni.
L'amicizia e l'amore, no? Aristotele dice delle cose bellissime, che l'amicizia è una sola anima che abita due corpi, un cuore che batte in due anime. Bellissima questa idea dell'amicizia. L'amore invece, come dicevi tu, è più fragile perché è legato al sesso, alla gelosia, e va bene. Però quando questi due sentimenti, l'amicizia e l'amore, vengono ad incontrarsi, come nel caso dei nostri, delle due protagoniste, è difficile che possano coesistere, secondo me. Loro invece ci riescono, no? Si crea questo trio, questa armonia, questa musicalità, è molto bello questo, no? E forse noi donne sappiamo farlo, non sempre, ma sappiamo farlo, quindi evitiamo le tragedie della cronaca nera, no? Se noi rovesciamo la situazione e ci mettiamo due uomini e una donna, che succede?
Bene, grazie per la domanda, no, hai ragione. Ma io penso che, dunque, io non penso che le donne e gli uomini siano diversi per ragioni fisiologiche, biologiche. Credo che poi il DNA è uguale per tutti e siamo tutti esseri umani. Però la storia ci ha fatto diversi, perché abbiamo avuto una storia diversa.
Certo.
La storia del patriarcato ha dato agli uomini un accesso, diciamo, dei compiti diversi da quelli delle donne, e soprattutto io penso che le donne siano state costrette a sublimare. Quindi è vero che tutti siamo preda di certi sentimenti, diciamo, chiamiamoli primari, no? La gelosia è un sentimento primario che abbiamo in comune con gli animali. Chiunque frequenta gli animali, e io sono un animalista, quindi conosco molto bene gli animali, e sono, gli animali hanno i sentimenti che abbiamo noi: l'amore, la gelosia, la passione, l'odio, il rancore, la vendetta, proprio, ma proprio uguale. Solo che loro, giustamente, è la loro natura, la vivono senza riflettere. Noi abbiamo...
Sono loro monogami?
No, molti animali sì, moltissimi. Li assicuro che tantissimi animali sono monogami. Adesso non le so dire la lista, ma ti assicuro che almeno una metà degli animali sono monogami, cominciando dai pinguini, adesso non mi ricordo, ma ci sono una lunga lista di animali monogami. Ma volevo dire che Questi sentimenti che abbiamo in comune con gli animali sono i sentimenti primari, però l'essere umano ha qualcosa di più, che è il pensiero, la parola, la riflessione, l'educazione, la cultura. Ebbene, tutte queste forme sono forme di trasformazione dei nostri istinti primari in qualche cosa di più complesso. Ecco, quindi la gelosia è un sentimento che tutti proviamo, perché siamo tutti un po' animali, però se abbiamo una buona sovrastruttura fatta di una struttura educativa e una capacità di sublimare, noi possiamo sublimare, abbiamo imparato a sublimare. Infatti la cronaca ci dice che le donne, di fronte a un tradimento, di fronte a un uomo che se ne va, non pensa di uccidere. Questo ce lo dice la cronaca di oggi, mentre un uomo pensa di uccidere. Non è che sia nasca violento. Io non credo che un bambino di un anno abbia già queste idee in testa. Gliele mettono quando cominciano a dirgli: guarda, tu prendi il fucile, tu diventerai un bravo soldato, non fare la femminuccia, non piangere perché sennò sei una femminuccia. Cioè, la divisione dei compiti crea due destini diversi, due modi di affrontare la vita diversi, per cui un uomo si sente di essere il padrone e il proprietario della donna che ama, e quindi se lei dice io me ne vado, lui dice: ma come, tu metti in dubbio, metti in discussione il mio diritto di proprietà e io ti uccido. Insomma, questo succede ancora oggi, sembra incredibile, ma purtroppo tutti i casi di femminicidio nascono da una donna che dice io me ne vado, e in una coppia no. Però la donna non uccide, ma non perché sia più buona, perché sia più dolce, perché sia più, ma perché semplicemente ha imparato a sublimare di più, anche perché l'hanno costretta, l'hanno forzata a reprimere. Le donne hanno imparato storicamente a reprimere i propri istinti, infatti sono più timide, più impaurite, meno sicure di sé, e l'uomo invece è stato spinto ad affermare le proprie volontà, e questo è... doveva andare a fare la guerra, doveva conquistare, doveva farsi sotto, doveva farsi conoscere, insomma erano due compiti diversi. Noi siamo figli di un'educazione, di una storia diversa. In questo senso probabilmente due uomini lo sopporterebbero meno, no? Sopporterebbero meno proprio perché hanno un senso della proprietà più forte, ma non per natura, ma per storia. Questo perché sono stati abituati da millenni a dire questo è mio e io sono il padrone di questa famiglia. Era così fino all'altro ieri, era così da noi. Addirittura la legge, il diritto di famiglia in Italia diceva che il padre poteva decidere la sorte della moglie e dei figli, e se lei tradiva, faceva adulterio, lui poteva denunciarla, ma lei non poteva denunciare lui. Ricordiamoci che queste sono cose prima degli anni 70-80, era così. Quindi, ecco, io credo che questo dobbiamo, insomma, riflettere sul fatto storico. Siamo figli della storia, non c'è niente da fare. Ora, loro in quel momento andavano... sì, sono due donne molto, come posso dire, intelligenti, io direi così, che hanno capito che la capacità di sublimare è più forte, deve essere più forte per una persona civile, più forte degli istinti primari. Io credo che anche oggi sia così. Io credo che anche oggi, se naturalmente se uno si fa prendere dall'istinto primario, non c'è niente da fare. Ma se uno crede nell'educazione, nella razionalità, nell'amicizia, negli affetti, nel rispetto dell'altro, beh, insomma, se un uomo ti tradisce con un'altra donna, vabbè, piangi, magari soffri, lo insulti, però non lo uccidi, insomma, accetti la cosa, perché l'amore è così, l'amore è cieco, questo è vero, eh. Dico, quando Shakespeare racconta di Titania nei sogni di una notte di mezz'estate, un bel capolavoro assoluto, no, Titania passa un folletto che mette una cosa sugli occhi, e quando si sveglia e dice: quando ti sveglierai ti innamorerai del primo che capita. Capita un asino e lei si innamora dell'asino, e credo che sia la cosa più esemplare. È vero, noi tante volte ci innamoriamo dell'asino, cioè non ci accorgiamo. Beh, tutte quelle donne che si innamorano del proprio aguzzino, del proprio assassino, che cosa sono? Si innamorano dell'asino. Ecco, Shakespeare l'ha fatto in maniera perfetta, bellissima. Titania, che è una regina bellissima, che aveva tutto in mano, che poteva amare gli eroi, si innamora di una testa d'asino, di un asino che passa, e si innamora veramente. Ecco, questa è la cecità dell'amore, no? Allora noi, la riflessione, l'intelligenza, la razionalità servono a questo, a riflettere, a ragionare, forse anche, però molto spesso poi cediamo all'amore, perché poi è più forte. Certe volte più forte, perché l'amore è cieco, come cieca nel caso di Titania.
E tu e noi e lei fra noi vorrei, non so che lei no. Le mani, le sue, pensiero stupendo, nasce un poco strisciando, si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire. E tu e noi e lei fra noi vorrei e lei adesso sa che vorrei. Le mani, le sue, o prima o poi poteva accadere. Si può scivolare, se così si può dire, questioni di cuore, pensiero stupendo, nasce un poco strisciando, si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire. We'll be right back.
A Gualdo Tadino amplia la sua offerta commerciale. Tanti prodotti nuovi, sempre a basso costo. L'offerta è vasta, con elementi di arredo simpatici, originali, indispensabili per piccole e grandi esigenze. Presso il Baratto trovate il nuovo centro del materasso. Tante soluzioni per il vostro benessere a prezzi super convenienti, comprensivi di consegna e smaltimento dell'usato. Il Baratto, via Vittorio Veneto, Gualdo Tadino.
Il bisogno di sangue non si ferma mai. Ogni giorno in Italia oltre 1800 persone ricevono trasfusioni e vivono grazie alla generosità di chi periodicamente compie questo gesto di grande senso civico. Perciò è importante dare il proprio contributo anche e soprattutto nei momenti di difficoltà come questo. Visita il sito avis.it e scopri come anche tu puoi fare la differenza. Avis, da oltre 90 anni coloriamo il mondo di solidarietà.
Morbidelli Auto è anche agenzia di consulenza automobilistica. Presso Morbidelli Auto potranno essere espletati passaggi di proprietà, targatura ciclomotori, rinnovi patenti con visita medica direttamente in sede e tutte le formalità legate ai veicoli. Morbidelli Auto, agenzia di consulenza automobilistica. 50 anni di esperienza al servizio di chi guida.
GRT Sport.
Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. L'Inter si è aggiudicata il big match della 18ª giornata di Serie A, battendo 2-0 a San Siro la Juventus. I gol di Vidal e Barella regalano ai nerazzurri la vittoria nel 175esimo derby d'Italia e l'aggancio in vetta al Milan, impegnato questa sera a Cagliari. A San Siro è proprio il cileno di testa a sbloccare poco prima del quarto d'ora, andando anche vicino al raddoppio subito dopo. L'Inter va più volte a un passo dal bis con Lautaro e Lukaku, poi il 2-0 arriva a inizio ripresa grazie a Barella, autore dell'assist sul vantaggio. Conte vince così il suo primo duello in panchina con Pirlo, che con la sua Juve resta a meno 7 dal primo posto. Frena invece la dea, l'Atalanta non sfonda il muro alzato dal Genoa di Ballardini, punto d'oro in chiave salvezza per i grifoni liguri. E così, dopo tre vittorie consecutive, la compagine bergamasca si fa stoppare sullo 0-0. Il pareggio rallenta la corsa Champions dei nerazzurri. Al Maradona il Napoli rifila un clamoroso 6-0 alla Fiorentina, dopo il gol di Insigne al quinto minuto, che poi farà doppietta su rigore nella ripresa. La squadra di Gattuso va a segno ben tre volte negli ultimi 9 minuti del primo tempo, con Demme, Lozano e Zielinski, punendo severamente le ingenuità di una fragile viola. Allo scadere poi c'è la gloria anche per Politano, una vittoria che consente al Napoli di agganciare la Roma al terzo posto in piena zona Champions. Una gran bella iniezione di fiducia in vista della sfida contro la Juventus di mercoledì prossimo a Reggio Emilia per la Supercoppa italiana. Nelle altre partite della domenica, valide per il 18esimo turno di Serie A, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Kuzka illude il Parma, Djuricic salva il Sassuolo trasformando un calcio di rigore al 94esimo, finisce 1-1. Ruggito del Crotone allo Shida, 4-1 al Benevento e 3 punti salvezza dopo 3 sconfitte di fila. Spicca la doppietta di Simi. E adesso riflettori puntati sul Monday Night, Cagliari-Milan. E siamo alla Serie B, l'Empoli non risente delle fatiche di Coppa Italia e strapazza 5-0 la Salernitana in uno scontro diretto senza storia che conferma la squadra di Dionisi in testa alla classifica, 37 punti, spedendo a meno 6 Granata di Castori. Vittoria esterna invece della Cremonese sul Pescara, la squadra di Pecchia passa all'Adriatico 2-0 e scavalca in classifica i biancazzurri. E siamo alla NBA, è quasi una passeggiata quella con la quale nella notte i Los Angeles Clippers stendono gli Indiana Pacers, ma nelle primissime posizioni ad ovest continuano a fare molto bene gli Utah Jazz, al loro quinto successo di fila dopo aver battuto anche i Denver Nuggets di uno straordinario Jokic. I Boston Celtics ritrovano Kemba Walker ma crollano contro i New York Knicks. A Dallas non basta Luka Doncic per evitare il KO contro Chicago. E per ora è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
RT, un mondo di musica e di informazione.
Conference Call, incontriamoci alla radio.
Conference Call su RT 101.100, la cultura alla radio. Claudio Zeni con voi, questo appuntamento importantissimo dove Dacia Maraini ha portato la sua vita, la sua storia. Dacia Maraini che ha vissuto da piccola in Giappone, poi è tornata in Italia, ha vissuto in Sicilia, poi a Roma, grande scrittrice, tantissimi i suoi libri. Lei stessa ci confessa che i suoi personaggi nei suoi libri sono femminili, proprio per sua scelta, tranne un'eccezione, credo che ci sia, questo perché le rimane più congeniale ovviamente, ma anche perché chi meglio di una donna come Dacia Maraini può spiegare, può raccontare quanto c'è dentro a questo universo che è quel mondo delle donne. Continua ancora la chiacchierata, continuano le domande, noi ce le ascoltiamo insieme in questa conference call, La Cultura alla Radio, qui su RT, la nostra radio.
Nei tuoi romanzi spesso, anzi diciamo che totalmente, le protagoniste sono donne, giusto? Però la tua non è una scrittura al femminile, perché di scrittura femminile ce ne sono diverse. La tua scrittura invece dà voce alle donne, e lo dimostri anche in questo romanzo e come in tanti altri. Ecco, cosa ci dici in proposito su questo tuo modo di scrivere, di dare voce alle tue donne?
Sì, guarda, io non credo che esista una scrittura femminile, sinceramente, salvo, non so, Liala, vabbè, ma lei lo fa apposta, per rivolgersi così a una certa femminilità, tra parentesi, no? Il sentimentalismo, eccetera. Ma io credo che le scrittrici, quelle vere, non è che scrivono in maniera femminile, scrivono come gli uomini, insomma, non c'è. Quello che esiste, secondo me, è il punto di vista, questo sì. Cioè, una donna non può non tenere conto di un punto di vista storico, e quindi effettivamente metterà in rilievo più il punto di vista di una donna, ma non che faccia una scrittura femminile che se no diventa una cosa, non so, parziale. Infatti, per esempio, ti faccio il caso, non so, di mi ricordo che ho parlato con Lalla Romano, che è una grande scrittrice. Lalla Romano diceva: io sono uno scrittore, no? Venivano un po' prima del femminismo, no? Queste grandi madri letterarie, però loro, perché giustamente lei diceva così, anche Elsa Morante diceva: io sono uno scrittore, perché la parola scrittrice allora, prima del femminismo, che ha dato un valore alla femminilità, un valore di fondo, di peso, prima di questo, e dire scrittrice voleva dire appunto una scrittura dolciastra, sentimentale, fumosa, così edulcorata, e che naturalmente, giustamente, Elsa diceva: no, io non mi riconosco, e aveva ragione, no? Come anche Lalla Romano. Ora, quindi, aveva ragione loro, non esiste una scrittura femminile come stile, però è vero che esiste un punto di vista. Il punto di vista è storico, cioè si crea perché la donna, essendo stata esclusa, per esempio, dalla conoscenza, dall'apprendimento, esclusa dagli studi superiori, e ha dovuto, per esempio, studiare da sola, imparare da sola, ha un rapporto diverso con magari con la conoscenza. Adesso naturalmente le cose sono cambiate, ma noi ci portiamo dietro le tradizioni. E poi, non so, certamente una donna conosce meglio la vita degli interni, perché ha vissuto, è stata relegata agli interni, non è che non fosse capace, ma è stata relegata agli interni. Ecco, quindi io credo che esista un punto di vista che è storico, che è appunto quello di una donna che scrive. Io credo di aver fatto la stessa cosa. Io mi identifico meglio con con un personaggio femminile, che però non è che sta sola in un mondo di donne, è in un mondo in cui ci sono uomini e donne. A parte che ho scritto anche un libro, un romanzo con un personaggio protagonista maschile, che si chiama La bambina e il sognatore, e che proprio c'è un protagonista maschile, che all'inizio mi sentivo un po' imbarazzata, che ho detto: ma saprò far vedere, insomma, identificarmi con un carattere maschile? Poi alla fine invece mi sono trovata benissimo, e ho capito che appunto l'essere umano poi è essere umano nel fondo, no? Non esistono due razze, esiste una razza umana, ecco. Poi ci sono tutti i cambiamenti, tutte le differenze che non sono solo quelle del sesso, sono quelle, non sono solo quelle del genere, ma sono quelle della cultura. Certamente uno, magari un canadese oppure Lappone magari la pensa in maniera diversa da me, perché ha un mondo diverso, vive in un mondo diverso, come un africano oppure un cinese, perché hanno una cultura diversa, hanno delle divinità diverse, una religione diversa, una tradizione diversa. Questo, siamo tutti diversi, ma non per sesso. E il sesso sì, crea delle diversità storiche, ma di cui teniamo conto e che poi vengono fuori, ma non sono essenziali, altrimenti non ci potremmo capire se fossimo due razze diverse. A parte che le razze non esistono proprio, neanche fra popoli di colore diverso, non esistono, se no non potremmo capirci, se no non potremmo amare un libro scritto in Cina, come succede in Giappone nell'anno 1000, per dire, uno dei capolavori della letteratura giapponese è stato scritto nell'anno 1000, noi oggi lo godiamo, diciamo, guarda che bellissimo romanzo, si chiama La storia del principe Genji, no? Genji Monogatari, ed è un capolavoro assoluto, come fosse Dante, no? E lo possiamo capire anche se sono passati 2000 anni. Perciò dico che è importante che noi in fondo contiamo anche sul fatto, su ciò che ci unisce, non soltanto su ciò che ci divide.
Inevitabilmente siamo arrivati alla conclusione di questa grandissima puntata di Conference Call alla cultura alla radio. Abbiamo estrapolato da una conference call vera e propria che abbiamo intercettato e abbiamo anche organizzato insieme al Comune di Perugia su Dacia Maraini. Ringrazio ancora una volta l'assessorato alla cultura del Comune di Perugia nella persona dell'assessore Leonardo Varasano. Ringrazio la dottoressa Anna Maria Romano, che come sempre puntualmente ci porta grandissimi, fatelo dire, sottolineato tante volte, personaggi del mondo della letteratura e non solo. Gli appuntamenti che seguiranno saranno sicuramente altrettanto interessanti. Vi invitiamo a seguire e a seguirci con Conference Call. La cultura alla radio fa sempre bene, poi noi la condiamo anche con un po' di musica che non guasta. Ai prossimi appuntamenti, da Claudio Zeni è tutto per questa volta, ma avremo tanto e tanto altro da raccontarvi ancora nelle prossime puntate. Ciao!